Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Alleluia. È stata una settimana particolare, come se potessimo esserci trasferiti per un po' di tempo sul monte di Sion, che è un monte particolare, descritto dalla scrittura, dove sembra venga facilitata la comunicazione con Dio. Rispetto al monte Sinai sicuramente di più, era un monte inavvicinabile quando tuonava e quando fu data la legge, ma al monte di Sion c'è come una benedizione particolare, e salire in un monte di Sion significa entrare in una intimità, in una complicità, in una unione più grande con la rivelazione dell'opera dello Spirito Santo in noi. Non soltanto tengo sempre a sottolineare di quanto Dio è grande, ma di quanto è grande la sua opera dentro di noi, perché continuamente incontro dei credenti che dicono: sì, lo so che Dio è buono, lo so che Dio è grande, lo so che lo Spirito Santo mi aiuta, ma io faccio schifo, io sono un peccatore. Sbagliato, perché se tu dici così è come se Gesù non avesse fatto niente. Tu sei diventato tempio dello Spirito Santo, sei diventata tempio dello Spirito Santo. Naturalmente quello che conta è quello che c'è dentro. Il tesoro è come in un vaso di terra, finché la gloria non sia del vaso ma sia del tesoro. E così Gesù, come dico sempre, è nato nella tua stalla. Ma guai a quelli che guardano sempre la stalla e dicono che fa puzza. La nostra stalla, vi dico una brutta notizia, farà puzza fino alla fine. Forse si profumerà gradualmente, ma fino all'ultimo momento della tua vita ci sarà qualche cosa che ometti, qualcosa in cui potresti essere diverso, che avresti potuto fare diversamente. Il giusto pecca 7 volte al giorno. 70 volte 7, cioè, è un numero che significa continuamente. Quindi poverini quelli che si concentrano sempre sul peccato e non si concentrano sull'opera di Dio, perché solo guardando l'opera di Dio che veniamo trasformati e non lamentandoci dei nostri limiti. Io ve lo dice uno che si è lamentato per 30 anni, per 40 anni, anche da convertito, era un rimuginatore seriale. Quindi tutto era una rimuginazione, perché questo e perché non questo, e perché non cambio, e perché sono dipendente da questo, e perché non supero quell'altro. E fino a che sono stato a rimuginare, a lamentarmi, l'unico risultato era la depressione, l'ossessione, la paura, l'ansia. Quando ho cominciato a smetterla di ragionarci sopra, a smetterla di sforzarmi di cambiare, a comprendere quella frase che sembra molto chiara, ma non era chiara evidentemente per me, che il mio atteggiamento umano di fronte alla legge mi porta a dire come l'apostolo Paolo: misero me, io sono in una situazione tale che il male che non voglio lo faccio e il bene che vorrei fare rimane un'utopia, non lo riesco a fare, chi mi libera? E in realtà, pur avendo ricevuto Cristo, pur avendo ricevuto la potenzialità di cambiare, era come se io cercassi sempre di produrre risultato. Quindi se tu sei stata una persona che si è costruita da sola, mi dispiace per te, c'è un momento in cui Dio ti dirà: guarda, so che ci hai messo tanta energia, tanta volontà, tanto sforzo, tanta determinazione, persino ostinazione, ma a un certo punto sarai a capolinea di fronte a una malattia, di fronte a un disagio, di fronte a una crisi che mette in difficoltà i tuoi equilibri umani. E mentre quello potrebbe sembrare il capolinea, per Dio dice: ora inizia il bello. Dice: come inizia il bello quando è crollato tutto? Come inizia il bello quando mi è venuto un tumore? Come inizia il bello quando veramente sono andato in crisi economica? Come inizia il bello quando mio marito mi ha lasciato, mia moglie mi ha lasciato? Come inizia il bello? Inizia il bello perché perché la tua sicurezza di identità, che era nel ruolo, era nei soldi, era nel rapporto, in qualche modo ha bisogno di trovare una sicurezza diversa, ha bisogno di scoprire quel tesoro che magari hai ricevuto, però in realtà, siccome eri una persona capace in fondo di avere una buona volontà, una buona determinazione, sì, Dio, però sotto sotto contavi di più sulle tue risorse, sulla tua struttura di personalità. Allora ci sono momenti, come abbiamo sentito anche durante la settimana, abbiamo sentito Maria, abbiamo sentito Desiree, due donne forti che hanno dovuto scoprire che la loro forza non era così forte e hanno dovuto attingere per superare certi momenti della loro vita a un'energia sovrannaturale che era già presente in loro. E questa è la cosa bella: tante volte noi non ci rendiamo conto del potenziale meraviglioso che abbiamo dentro perché siamo troppo ancora autosufficienti, autoreferenziali. Siamo programmatici, siamo operativi, siamo volitivi, siamo come persone educate bene, ben inquadrate, che sanno quello che vogliono, magari lo raggiungono pure, ma poi a un certo punto Dio ci porta alla crisi. O meglio, non è Dio che determina il male, ma Dio nella crisi ha un progetto. E che nessuno benedica il male, la malattia, nessuno la benedica in questo senso, però nella difficoltà, nella malattia, nel crollo degli equilibri umani si scopre miracolosamente, come era esperienza dell'Apostolo Paolo, che la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra fragilità. Fino al punto che l'Apostolo Paolo, come dico spesso, sembra quasi un masochista. Lui si diletta in cose veramente assurde, cose veramente dove gli va male, dove deve trovarsi in una crisi profonda, persecuzioni, lapidazioni. Se leggete veramente la sua storia, altro che l'idea degli apostoli, dei neoapostoli, è veramente qualcosa di completamente diverso quello che un apostolo del vecchio stampo, cioè che poi del vero stampo, doveva poter sopportare, perché più grandi si è, più si è in grado di superare esami più difficili. Questo penso che sia una cosa comprensibile. Ecco perché, questo è un altro concetto spesso che sottolineo nelle varie chiese, che la santità non è uguale per tutti, è uguale come dono, ma la misura in cui tu la puoi esprimere, guai a te se tu subito vuoi essere santo e vuoi subito combattere tutto il male, vuoi lasciare tutta ombra, tutta l'oscurità che c'è nella tua mente. Ti verranno un sacco di malattie, di problemi, persino di carattere psichiatrico. Quindi attenzione a comprendere che la misura in cui scopri la risorsa di Dio è la misura in cui puoi esprimere un livello diverso di santità. Se ne esprimi più di quanto ne hai scoperta, andrai in blackout in qualche modo. E questo è importante capirlo, perché ci sono quelli che non vogliono mai crescere e che sempre bisogna imboccarle, ci sono quelli invece che si caricano di pesi più grandi. Allora ecco qual è uno dei ruoli pastorali, è quello di cercare di dire a qualcuno: tu puoi portare di più, prendi, e a qualcun altro: no, tu non puoi portare, aspetta che ti levo il peso. E come normalmente noi siamo tante volte, noi pastori, dico, accettiamo di buon grado tutti quelli che dicono: io voglio fare tutto, io voglio fare tutto, e magari sul momento li facciamo fare tutto e poi li bruciamo nel nome di Dio. E questo è drammatico, perché non teniamo conto della loro misura di fede. Potrebbero essere delle persone persino il cui altruismo, la loro filantropia è legata al bisogno di avere bisogno di altri, come a dire è una patologia, come a dire è un modo di sfuggire a se stessi. Quindi persone che servono gli altri, ma perché non vogliono guardarsi dentro. E se un pastore non lo capisce, continua a dargli incarichi fino a che lo distrugge nel nome di Dio. E questo naturalmente non è una cosa bella. Ma velocemente, per stare un po' nello spirito di quello che abbiamo vissuto questa settimana, volevo leggere una parte di un salmo meraviglioso e commentarlo velocemente. È il Salmo 89, che voi tutti conoscete, al verso 15 dice in questa maniera: beato il popolo che conosce il grido di giubilo, di gioia. Esso, popolo, cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia, perché tu sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza. E poi ancora mezzo verso: poiché il nostro scudo appartiene al Signore e il nostro Re al Santo di Israele. Questo è un salmo, come tutti i salmi, hanno una valenza profetica, hanno una valenza importantissima, perché attraverso la musica, l'effetto proprio di il salmo stesso, parole è come suono ottenuto attraverso lo strumento a corde, già parla di musica. Attraverso la musica è come se già può passare qualche cosa, che è la grandezza dell'amore di Dio, che non è qualcosa di ragionevole. E questa mattina c'è una beatitudine particolare, non per chi conosce il grido di angoscia, non per chi conosce il grido di paura, l'urlo di Munch, non per chi conosce il grido di rabbia, non per chi conosce il grido di non so che cosa, ma non per chi ha delle grida silenziose che non grida, e sarebbe bene che le gridasse, perché sennò poi ti urlerà l'intestino, il colon, urleranno le cellule e diventeranno impazzite. Quindi hai bisogno di accorgerti delle urla silenziose che ci sono dentro. Ma questo non sarà una beatitudine. Sì, beato, perché sicuramente se impari ad arrabbiarti poi capirai finalmente che cos'è che ti sta rodendo dentro, e finalmente potrai riconciliarti col tuo passato, con le ferite del passato, con tutto quello che vuoi. Ma la beatitudine vera è una beatitudine che nasce dalla consapevolezza spirituale, come abbiamo cercato di spiegare in questa settimana. Una lode vera, una riconoscenza vera, una gratitudine vera, un ringraziamento vero non può nascere dalla nostra mente. Perché? Perché la nostra mente è partecipe di tante cose negative, la nostra mente vede il male che sta prendendo piede, la nostra mente, oltretutto, Dio non lo vuole, non è sottomessa alla legge di Dio e neanche può esserla. E quello che sperimenta la nostra mente, dirà l'Apostolo Paolo, è morte e inimicizia verso Dio. Quindi se stai ancora spremendo la tua mente cercando di avere contatto con Dio, ti do una brutta notizia: non si fa connessione, non ci connettiamo, non si può linkare la tua mente con Dio. Ed è per questo che Lui ti ha dato uno spirito nuovo, ti ha dato un cuore nuovo, perché solamente attraverso lo Spirito Santo ti può veramente linkare, ti può collegare, connettere. E lì, nella consapevolezza di questa connessione che c'è tra il tuo spirito e lo Spirito Santo, lì puoi veramente già anticipare quella libertà meravigliosa. Puoi rallegrarti, come diceva Paolo ai Filippesi: rallegratevi, radiacapo dico, rallegratevi nel Signore. E così ancora: beato il popolo che conosce il grido di giubilo. Questo è qualcosa che lo Spirito Santo vuole determinare nella tua vita, dove ci sono tante altre grida, tante altre espressioni di dolore. Hai bisogno di guardare dalla prospettiva di Dio, dello Spirito Santo, dalla prospettiva di quello che Dio ha fatto in te, e da lì realmente puoi cominciare ad essere grato, cantando sotto l'impulso della grazia. Puoi cominciare ad essere riconoscente, lodando Dio in ogni circostanza, abbiamo sentito, non per ogni circostanza. Non lodo Dio perché mi sono rotto una gamba, ma lodo Dio anche se, nonostante. E questo è importante, perché la consapevolezza dell'opera di Dio ci permette di giubilare. Questa è una qualità dello spirito, fratelli e sorelle. Non è qualcuno che si mette in uno stato maniacale del disturbo bipolare e si esalta, si autoesalta. No, è una gioia che nasce esce dalla consapevolezza di quello che Dio è, di quello che Dio ha fatto, di quello che Dio già ha promesso, c'è una piena vittoria, anche se ancora non vedremo questa vittoria, ma vedremo sempre di più la manifestazione della figura dell'Anticristo che si è espressa in vari prototipi di sistemi totalitari e che ora sempre di più sta prendendo forma, anche se vedremo il male prendere una forma, Dio si sta aspettando che la sua Chiesa, e questa mattina tu fai parte della Chiesa di Dio?
Sì,
sì o no? Allora la Chiesa di Dio non può entrare solamente nel grido di angoscia, nel grido di dolore, in altre grida di altro genere, di rabbia, di conflitto, ma ha bisogno di conoscere il grido di vittoria, di giubilo, che è già consapevole che Dio ha vinto. Dio ha già vinto, è stato sconfitto il male nel piano spirituale. Dio ha fatto un pubblico spettacolo di ogni potestà e principati, trionfando su di loro con la morte in croce. C'è una dimensione dentro di te dove già puoi anticipare la piena libertà, anche se il tuo corpo invecchia, anche se il tuo corpo si ammala, anche se le difficoltà crescono, anche se i problemi economici si manifesteranno. E lì è importante che la Chiesa diventi veramente sempre più unita, perché Dio chiamerà pure la Chiesa ad essere solidale, ad essere vicina ai bisogni degli ultimi, da tutti i punti di vista, quello pratico, quello spirituale, quello psicologico. La Chiesa è l'agenzia di Dio su questa terra, è delegata proprio a dare da mangiare in tutti i sensi. Ma se non conosciamo questa beatitudine, se ci trasciniamo sempre sforzandoci di essere in riga con qualcosa, se non entriamo in una dimensione di giubilanti, realmente sarà difficile resistere a quello che sta avvenendo, alle tenebre che stanno scendendo su tutta la terra. Perché? Perché in questo popolo che conosce il grido di giubilo ha la possibilità di camminare alla luce del suo volto, cioè significa ha la possibilità di contemplare la presenza di Dio. Dove? Da qualche parte, no, dentro di te. Tu sei il luogo più bello dove Dio vuole incontrarti. Tante volte noi ci malediciamo, detto più semplicemente, diciamo male di noi, diciamo male dei nostri difetti fisici, qualcuno non si accetta fisicamente, qualcuno si è tirato fuori alla prova costume, ha fatto qualcun altro veramente non esce di casa perché si vergogna della sua faccia. Conosco tante persone prigioniere della loro identità fisica e quindi, non sentendosi presentabili, si ritirano, si nascondono. Specialmente questa cosa riguarda molto i giovani, perché vivono troppo questa dimensione estetica della realtà in cui viviamo e tante volte subiscono bullismi, subiscono disprezzo e realmente si nascondono, arrivano persino a suicidarsi perché non hanno un naso secondo dei canoni particolari. Ed è tremendo veramente, perché noi abbiamo bisogno di giubilare, abbiamo bisogno di godere di questa presenza di Dio, abbiamo bisogno di risplendere di questa gloria perché gli altri vedano il volto di Dio dentro di noi. Mentre lo contempliamo noi, mentre viviamo noi la gioia, gli altri sono catturati da queste finestre aperte sull'eternità. Mentre noi cantiamo un canto di lode, realmente altri vedranno, temeranno. Come dire, spesso l'evangelizzazione è semplicemente manifestare la presenza di Dio, non c'è bisogno neanche di dire vi dovete convertire, Dio vuole che vi ravvediate, oppure Dio vi ama. No, no, io ho sperimentato tante volte nella mia vita, persino nella chiesa di partenza, che non so se tutti voi sapete, io sono partito in una chiesa che si chiama Parola della Grazia, e all'inizio avevamo una dimensione di lode estrema, per cui stavamo semplicemente a lodare, a giubilare, e tutte le persone venivano attirate, entravano, incontravano il Signore, si ravvedevano, confessavano i loro peccati, senza che nessuno, lo Spirito Santo, qualcuno li convinceva, non noi, non una predicazione, non qualche legge che diceva tu hai sbagliato, ma la misericordia di Dio che si manifesta nella lode trae al ravvedimento. Dio ti vuole portare al cambiamento di prospettiva quando guardi secondo la sua prospettiva, ma se tu non guardi secondo la sua prospettiva, cambiamenti non ce ne saranno. Cambi l'ordine dei fattori, ma il prodotto è sempre lo stesso. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia. Che bello questo popolo! E noi siamo un popolo, profeticamente è la Chiesa che può esultare tutto il giorno nel nome di Gesù e può gioire della sua giustizia. E questo è un altro concetto importante: fino a che noi non gioiamo della giustizia di Dio, ma viviamo sempre un senso di ingiustizia, viviamo sempre un senso di penalizzazione, invidia, gelosia, mentre stiamo rimuginando tutte queste cose, altro che realmente manifestare la gloria di Dio. La giustizia di Dio va al di là. Per tanti anni nella mia vita ho cercato di farmi giustizia, non nel senso pistolero a sparare, ma sicuramente nel cercare di vendicarmi, nel cercare in una maniera sottile, nel cercare in qualche modo. E solamente quando ho smesso di cercare di farmi giustizia, la giustizia di Dio si è rivelata. E ancora tanti affamati, assetati di giustizia, saranno saziati da Dio al tempo opportuno. Tutto coopererà perché la giustizia di Dio venga esaltata nella tua vita, nelle tue relazioni, nella tua famiglia. E poi conclude, e vado verso la conclusione anch'io, perché tu sei il vanto della loro forza. Alleluia! Quando non stiamo vivendo una santità frutto del nostro sforzo, frutto del nostro autocontrollo, non abbiamo da vantarci di niente, il nostro vanto è il Signore, il nostro vanto è la sua opera in noi. D'altronde dirà l'apostolo Paolo: che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Allora perché ti vanti come se non l'avessi ricevuto? Si dice: ma il carisma so che non lo potevo produrre, ma il carattere quello io ho cercato, io mi sono studiato, io mi sono sforzato. E il Signore dice: no, ma tu non puoi produrre niente, perché se ti potesse produrre senza di me, non esisterebbe una vera santità. E questa mattina vogliamo veramente ricordarci che Dio è il nostro vanto, ci alziamo in piedi. E con il tuo favore accresci il nostro potenziale, è la sua grazia, fratello, è la sua grazia questa mattina che accresce la tua potenzialità. Tu potresti essere arrivato a capolinea e dire: non ce la faccio più, come a un certo punto ho detto a Dio: Dio, basta, sono arrivato, questo è troppo. E lui ha detto: ma questo è l'inizio, quello è troppo. Ma è troppo per te, ma questo era già scontato. Come quando gli ho detto: Signore, non me l'aspettavo di essere così cattivo, così impetente, così assurdo. E Dio mi ha fatto capire perché cosa ti aspettavi da te, dai tuoi equilibri, dalla tua educazione, dalla tua formazione, dal tuo controllo della mente, facendo meditazione trascendentale, apparentemente raggiungendo un equilibrio divino. Ma quale divino? Era divinamente veramente uno schifo. Cosa ti aspettavi da te? Però la cosa bella è che non ho trovato un Dio che mi ha detto: cosa ti aspettavi? Ora arrangiati. No, era un Dio che mi aspettava nella crisi, era un Dio che mi aspettava nella fragilità, era un Dio che mi aspettava nella mia confessione di impotenza, di incapacità. Perché? Perché voleva rassicurarmi e dirmi: io ce la faccio in te, la mia vita è quella che vince dentro di te, la mia grazia e il mio favore ti mette il turbo dentro e ti porta veramente a superare quelle cose che non avresti mai potuto superare, a raggiungere obiettivi impossibili alla mente umana. Altro che legge, la grazia e l'amore sono molto di sopra della legge, ottengono dei risultati che non solo non annullano la legge, ma sono molto al di là della legge. La legge spesso era qualche cosa che aveva a che fare ancora con l'ombra. Per la legge l'adultera doveva essere lapidata, ricordate? Mosè aveva detto che si doveva lapidare e Gesù rispose in una maniera incredibile, non sto qui a ricordarlo, quando guardando tutti con un raggio laser gli disse: chi di voi non ha fallito scagli la prima pietra, chi di voi non ha sbagliato mai, colpisca. Un'anticipazione della grazia, un'anticipazione di quello che veramente hai bisogno oggi di comprendere profondamente, che non esiste il fatto che tu non possa peccare. Certo, puoi peccare l'orgoglio se pensi questo, se pensi di non peccare, se pensi... Ma esiste veramente la grazia infinita di Dio, esiste la sua misericordia, esiste il suo perdono, esiste il suo favore, e Dio ci chiede di crederlo, non di produrlo, non di determinarlo. La responsabilità della nuova dimensione non è chi ha fatto queste cose di gran peresse, ma è la parola è presso il tuo cuore, presso la tua bocca. Credere con cuore, confessare, è la fede, fratelli, è la fiducia che ci porta a realizzare questo miracolo della gioia, del giubilo, della trasformazione. Non ci sono altri mezzi. Dio non ha creato altri mezzi per cui i più forti, i più determinati, i più ostinati possono essere quelli che cambiano di più, no, ma quelli che credono veramente nell'opera di Dio meravigliosa. Questa mattina credi che Dio ha fatto un'opera completa, compiuta dentro di te. Non guardarti attraverso la tua mente, ti dà un'immagine distorta, non guardarti attraverso le tue paure, guardati attraverso la rivelazione di Dio che ti dice che sei un essere meraviglioso creato a sua immagine, a immagine di Cristo, altro che complesso di superiorità, a immagine di Cristo. Risolleva che questo ti potrà portare al giubilo, alla gioia, non lo sforzo di apparire, non lo sforzo di essere coerente. Come, Signore, non solo mi devo sforzare, devo fare un sacco di sforzi, mi devo controllare, devo cercare di non arrabbiarmi, eppure ti devo dire grazie. Ti dico grazie perché tu compi l'opera tua in me, tua cresci con tuo favore. Mia potenza. Alleluia. Alleluia. Volevo concludere con un canto che è un poco uno dei canti che abbiamo cantato durante, proprio perché restiamo in questo spirito di lode, di adorazione, di giubilo, mentre ci confrontiamo con la quotidianità, con i problemi di ogni giorno. Giubiliamo, giubiliamo nel Signore, rallegriamoci, rallegriamoci del continuo. C'è una ragione di gioia, c'è una ragione di gioia in qualunque circostanza tu stai vivendo.